tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.
Qui su Radio Rock al 9:13 minuti, giovedì 3 ottobre. Io sono Emilio Pappagallo, questo è il The Rock Show. Abbiamo dato il buongiorno anche al nostro Emiliano Rubbi e vorrei dare adesso il buongiorno e il benvenuto a Radio Rock per parlare di quello che sta accadendo, diciamo così, in Medio Oriente in generale, perché insomma evidentemente la situazione si fa sempre più complessa in queste escalation che sembra non aver fine. Vorrei parlarne con una persona che stimo molto, che fa un podcast secondo me preziosissimo, Marco Magnano, giornalista indipendente, cooperante, e dovrebbe essere in collegamento telefonico. Ci sei, Marco? Buongiorno.
Buongiorno Emilio, buongiorno a tutti e a tutti.
Ciao.
Buongiorno.
Eccoci,
buongiorno.
Allora, dove sei innanzitutto, più o meno, se puoi dircelo in questo momento?
Sì, sì, io mi trovo in Siria in questo momento, da un paio di mesi ho cambiato postazione, mi trovo a Damasco e insomma si balla anche qui, ma meno che a Beirut.
Immagino, sì. Senti, su quello che sta accadendo negli ultimi giorni, la prima domanda che vorrei farti è: quanto è, diciamo così, inedita questa situazione di Israele, che con un'escalation evidentemente importante, sempre più importante nell'ultimo anno, invade sostanzialmente, perché parliamoci chiaro, si tratta di quello, entra in territorio libanese, poi queste terminologie, no, delle operazioni speciali ricordano anche altre cose, ma insomma, ecco, quanto è inedita rispetto a quello che invece è successo nel passato, sempre rispetto a Israele che entra in Libano, quanto è diversa magari la situazione in questo momento?
Guarda, parto con una battuta un po' amara. Se tutto questo fosse stata una serie TV, probabilmente avrebbero licenziato lo sceneggiatore dicendogli: guarda, dovresti farla un po' più realistica questa serie, non dovresti mettere tutto nella prima stagione. Ecco, partiamo di qua, perché effettivamente il livello di prevedibilità di tutto quello che sta succedendo è abbastanza basso. O meglio, mi spiego meglio. Tutto si tiene abbastanza insieme. Il punto è che tutti quanti nella regione credevano che ci si potesse fermare molto prima del punto a cui siamo arrivati. Per quanto riguarda strettamente il Libano, quindi non faccio dei salti indietro a Gaza, dove abbiamo visto linee rosse diventare gialle, poi diventare verdi, poi non essere nemmeno più delle linee, anzi essere addirittura sostenute. Ma per il Libano, diciamo che se guardiamo alla storia dei precedenti conflitti con il Libano, e in particolare mi riferisco a quello del 2006, sì, il salto di qualità che abbiamo visto nelle ultime due settimane non era così facilmente prevedibile, per due motivi. Uno è quello delle modalità, e ci arrivo, e l'altro è quello del decidere di muoversi verso l'invasione di terra senza una pistola fumante. Nel 2006 questa pistola fumante era stato l'ingresso di alcuni combattenti di Hezbollah in territorio israeliano, con il rapimento di uno di tre soldati israeliani. Quello aveva dato un ottimo pretesto, o comunque un casus belli molto chiaro, per avviare questa operazione di terra, questa invasione. In questo caso invece il partito sciita libanese si è sempre mosso con molta attenzione per non varcarle queste linee rosse, forse proprio sperando di evitare questa operazione di terra. A dire il vero, poi, i fatti più gravi in effetti sono avvenuti non tanto attraverso questa invasione di terra, su cui è ancora molto difficile leggere lo sviluppo tattico e lo sviluppo strategico, ma attraverso lo strumento principe della forza militare israeliana. I due strumenti principe, anzi, uno è chiaramente la supremazia aerea, che abbiamo visto comunque abbattersi prima sul sud del Libano, poi sulla valle della Bekaa, che è quella che separa Libano e Siria, e poi naturalmente sulla periferia meridionale di Beirut, fino ad arrivare nella notte appena trascorsa anche in un quartiere molto centrale di Beirut come Bashura, quartiere molto popolare, a maggioranza sciita, estremamente vicino a quello che forse è uno dei quartieri più iconici di Beirut, ovvero Hamra, che è un luogo di grande vita notturna, di grande presenza intellettuale, luogo che è stato un po' congelato anche nel tempo dopo la guerra civile libanese. L'altro è la penetrazione della intelligence israeliana all'interno delle strutture di Hezbollah. L'abbiamo visto con gli attentati attraverso i cercapersone e gli attentati attraverso i walkie-talkie, e poi naturalmente con l'uccisione del segretario generale di Hezbollah, Hassan Nasrallah. Tutti elementi quindi molto tipici, che hanno però evidentemente, e questo è forse l'elemento, non dico più sorprendente, ma ecco, che forse poteva far pensare anche che ci si fermasse lì, hanno colpito molto molto duramente e in tempi veramente molto brevi, preparando il terreno per questa invasione di terra che invece a oggi stiamo vedendo avanza con molte molte più difficoltà.
Ti volevo chiedere una cosa, anzi in realtà sono due domande in una sostanzialmente. Cioè, la prima è l'impressione che si sia creata un'escalation nella quale non ci si riesce a fermare e l'Iran, che non, a detta di, insomma, di quasi tutti sostanzialmente, non vuole, non può permettersi una guerra frontale con Israele, però deve rispondere per dare per non lasciare che la palla, diciamo così, con questa espressione che, insomma, chiaramente parliamo di vite umane, non certo, torni nel campo poi della chiamiamo così del nemico. E, parlavamo giorni, questa è una riflessione, e l'altra è, parlavamo giorni fa con il generale Paolo Capitini, il quale ci diceva che secondo lui, adesso la volgarizzo un po' Marco, però sostanzialmente lui diceva Israele sembra arrivato nell'ordine di idee di una come dire, di risolvere un po' o la va la spacca, no? Cioè una, come dire, voglio risolvere definitivamente un po' tutti i problemi che abbiamo accumulato negli anni nella regione, dal loro punto di vista evidentemente. Può essere così?
Mi sembra una lettura molto condivisibile, diciamo che è una lettura che ci portiamo dietro in effetti ormai da parecchi mesi. Diciamo che dall'inizio dell'invasione di terra a Gaza nel 27 di ottobre del 2023, ormai parliamo di date lontanissime nel tempo ed è successo davvero di tutto, ma da allora c'è un po' questa impressione che Israele stia provando a risolvere tutti i problemi in un colpo solo, tra virgolette, e davvero, o la vado a spacca è una buonissima formula, per almeno un paio di ordini di motivi, ma che si possono sintetizzare in uno, cioè dare un futuro all'attuale sistema politico israeliano. E quando parlo di sistema politico parlo di una precisa persona, ovvero Benjamin Netanyahu, l'attuale presidente del Consiglio e primo ministro, che ha delle ondate di debolezza politica molto forti e delle pendenze giudiziarie tali per cui la sua carriera, nel giorno in cui si arriverà alla fine del conflitto, potrà essere finita, a meno che davvero lui non riesca a vincere tutto, cioè a sbancare la regione. C'è però un piccolissimo problema, e io non credo che nessuno in Israele dei decisori politici sia così naif da pensare che un contesto come questo si vinca, tra virgolette, soltanto per via militare, perché realtà come Hamas, realtà come Hezbollah, per quanto molto lontane dalle nostre visioni politiche, questo è chiaro, nascono però da un motivo molto preciso, ovvero condizioni materiali, condizioni sociopolitiche che le generano in qualche modo. Ma questo è tipico di tutti i movimenti e tutti gli attori non statali che nascono dall'interno di un territorio. E quindi pensare di risolvere il tutto soltanto manu militari, senza mettere mano invece allo status quo che ha generato questi movimenti, ci fa capire che questa è la ricetta perfetta per avere poi dei nuovi conflitti che riemergeranno. Ora, non so quanto ci sia di cinico calcolo dietro di questo, oppure semplicemente di mancanza di alternative a una soluzione militare. Ma ecco, è una lettura che condivido molto.
Emiliano Rubbi, vuole farti una domanda, Marco?
Sì, secondo te in questo momento Netanyahu sta scommettendo sul fatto che l'Iran non voglia o non possa intervenire? Oppure semplicemente si augura uno scontro frontale con l'Iran, perché probabilmente sa benissimo che avrebbe la meglio anche a costo, insomma, di probabilmente di diverse vite.
Beh, ieri sentivo, Ben-Gvir, chiaramente ministro della sicurezza, sposta sempre l'asticella più in alto,
sì,
no?
Però, e quindi parole,
invadiamo anche più in basso, sì, esatto. Invadiamo anche l'Iran.
Invadiamo anche l'Iran, fa ridere, però chiaramente dico nel senso.
Fa ridere, però secondo me è un tentativo, no? Di creare anche
non credo che sia possibile. Però diciamo in linea di massima, invece uno scontro frontale con l'Iran ci potrebbe avvenire eventualmente. Ecco, secondo te stanno sperando che l'Iran non intervenga, oppure sanno che non interverrà? Il discorso è questo.
Emiliano Rubi fa sempre delle domande facilissime, come al solito, lo ringrazio per questo. Allora, lasciamo da parte Itamar Ben-Gvir, che ogni tanto ricorda un po' quel gran film di Peter Sellers, Il ruggito del topo, lui sì. proprio attacca in questi modi abbastanza folli. Ma allora, questo calcolo è molto interessante, il punto è che per Israele c'è una grande convenienza nel fatto che l'Iran alzi il livello dello scontro, perché sa benissimo che l'Iran è anche il nemico degli Stati Uniti nella regione, e quindi un eventuale step up porterebbe automaticamente a un coinvolgimento statunitense. Infatti, se non avete notato, l'Iran nella sua risposta missilistica di martedì ha fatto molta attenzione a non colpire in alcun modo basi o strutture statunitensi, in modo da sì far abbattere alcuni dei suoi missili da parte degli Stati Uniti, ma garantendosi una non risposta americana certo. a questa rappresaglia, questo giochino infinito di rappresaglie e contro rappresaglie. E questa è una cosa in cui probabilmente Israele sperava molto, invece, anche un brutto calcolo da parte dell'Iran, ovvero dire colpiamo anche un po' gli Stati Uniti, così da triggerare questa reazione. L'Iran lo sa benissimo, e sa benissimo che, da un lato, non potrebbe reggere a uno scontro militare con Israele, a meno che non avvenga interamente via terra, ma non avviene interamente via terra, e tantomeno non potrebbe essere coinvolto in uno scontro con gli Stati Uniti, sapendo che i suoi padrini politici, ovvero da un lato la Russia diciamo che è impegnata in altri scenari, sì. e questo per esempio in Siria lo si vede molto bene, perché la presenza russa si è molto ridotta. La Cina non interverrebbe mai e poi mai militarmente a supporto dell'Iran, mettendosi per traverso con gli Stati Uniti. E l'Iran, dall'altra parte, ha appena eletto un presidente come Massoud Pezeshkian, che ha invece nei suoi punti, così all'ordine del giorno, l'idea di, non dico normalizzare i rapporti con gli Stati Uniti, ma un po' svelenirli, possiamo dire, soprattutto nell'ottica di riprendere in mano il dossier del JCPOA, l'accordo sul nucleare iraniano del 2015, che Donald Trump nel 2017 stracciò, ma che era invece stato letto tra Iran e Stati Uniti come un importantissimo strumento diplomatico. Non avrebbe risolto da solo nessun problema, ma era un canale aperto. Un canale aperto in questa regione significa che ci puoi mettere dentro praticamente tutto e continuare a parlarti, magari senza arrivare a una risoluzione, ma finché ci si parla in Medio Oriente è sempre un'ottima notizia.
Certo.
Non ci si parla da tanto tempo, riprendere il dialogo è cruciale per l'Iran, anche perché il rischio non è tanto un regime change, questa è un po' un'illusione israeliana, ma è davvero quella di, anche qui, farsi trascinare in una guerra infinita. E certo. permettetemi solo un'osservazione rapidissima: siamo in un'epoca, gli ultimi 20, diciamo 23 anni dall'invasione statunitense dell'Afghanistan del 2001, in cui le guerre non si dichiarano e quindi le guerre non finiscono. Quante certo. guerre sono finite negli ultimi 20 anni? Praticamente nessuna.
Certo. Senti Marco, in conclusione, perché ti dobbiamo lasciare, cioè ti dobbiamo liberare più che altro, un paio di domande, ecco, dagli ascoltatori. C'è un contesto, c'è un ascoltatore che è preoccupato perché deve andare in Oman ed è preoccupato, e questo mi consente però, questa sua preoccupazione, di farti una domanda che riguarda lo scenario degli altri paesi, degli Emirati, degli altri paesi arabi. Come si posizionano rispetto, sappiamo chiaramente di Libano, sappiamo di Yemen, sappiamo evidentemente dell'Iran, invece gli altri paesi diciamo dell'area come si posizionano in tutto questo?
Diciamo che si posizionano il meno possibile tutti quanti, sono tutti estremamente cauti, a partire dalle due potenze subregionali, ovvero Egitto e Arabia Saudita, che con una mano, anzi con una bocca, dicono bisogna riconoscere lo Stato palestinese, quindi bisogna porre fine alle sofferenze del popolo palestinese, dall'altra non vedono l'ora di normalizzare un po' i rapporti nella regione, perché il loro ruolo regionale, specialmente l'Arabia Saudita, è quello di grande attore economico. E questo vale un po' per tutte le monarchie del Golfo, soprattutto per una monarchia come quella dell'Oman, per esempio, o del Bahrain, che si basa interamente appunto su una posizione anche semi-neutrale nel territorio. Anzi, l'Oman poi sulla neutralità gioca un ruolo fondamentale. A Muscat si sono incontrati Stati Uniti e Iran all'inizio del 2024 per provare a riprendere un po' il dialogo, E quindi, ecco, meno ci si posiziona, meno si fa danno, sapendo tanto che la causa madre di tutta questa storia, ovvero la questione palestinese, ce la stiamo già di nuovo un po' dimenticando. Ecco, se il 7 ottobre aveva avuto una ricaduta, una sola positiva, nel dibattito globale, era quella di rendere inevitabile la questione palestinese. Direi che nell'ultimo mese ce lo siamo dimenticati, stiamo guardando al Libano, stiamo guardando alla Siria, all'Iran, man mano stiamo di nuovo riuscendo a non affrontarla e a non occuparcene, bravissimi a noi.
Tra l'altro, quindi possiamo tranquillizzare l'ascoltatore che va in Oman, quindi mi pare di capire.
Sì, certo.
Invece un'ultima cosa, hai avuto modo di seguire un po', sono molto curioso di questo, di seguire un po' come racconta il conflitto e la situazione in Medio Oriente la stampa italiana in particolare, in generale probabilmente la stampa occidentale, ma diciamo la stampa italiana, rispetto a quello che vivi tu sul campo in Libano, ora in Siria, noti dei modi di raccontarla che non sono proprio attinenti alla realtà che vivi, oppure sono secondo te congrui?
Quante ore abbiamo? Sto scherzando. Però diciamo che io vorrei, allora, in generale, e qua mi limito alla stampa generalista mainstream, ovvero diciamo ai grandi quotidiani italiani e a quelli che vorrebbero essere grandi e si raccontano come grandi ma non lo sono, diciamo Il Foglio per esempio, ecco.
Sì.
Ma
tanto per dirne uno,
la narrazione è stata molto molto unilaterale in questi mesi, e devo dire è sempre stata molto stridente vista da questa parte del mondo la distanza o il doppio standard tra l'invasione russa dell'Ucraina,
sì,
che è raccontata in modo corretto, voglio dire, c'è un invasore e c'è un invaso, c'è un paese che sta attaccando con una grande potenza militare e un altro che, al netto, anche qui, al netto delle distanze politico-ideologiche che possiamo avere verso alcuni settori dell'Ucraina, c'è un paese che si sta difendendo da un'invasione e che quindi sta resistendo, usiamo anche i verbi in un modo un po' più lineare.
Certo.
Questo quindi è perfetto sull'Ucraina, ma poi se trasliamo la questione sullo scenario israelo-palestinese, israelo-libanese ancora di più, ecco, questa simmetria non c'è. Se noi leggiamo i titoli del Corriere della Sera, di Repubblica, della Stampa, del Messaggero, quando si tratta di Israele che invade il Libano, leggiamo raid, leggiamo operazione di terra, leggiamo, com'era, operazioni limitate. Questo è stato bellissimo,
limitate.
Cioè si è preso il comunicato stampa dell'esercito israeliano, si sono tolte le virgolette e lo si è incollato. Il problema qual è però? Non è tanto l'uso delle parole, anche se le parole sono centrali, ma il fatto che in questo modo il lettore italiano non capisce la dinamica in corso. Quindi è non tanto un posizionamento, è proprio il fatto che non si fornisce a un lettore o un ascoltatore lo strumento per comprendere quello che sta succedendo. E già questa è una regione che solitamente viene raccontata a maluccio, perché ci si infila l'orientalismo, un po' di esotismo, un po' comunque abbiamo questa latente e non latente islamofobia, per cui comunque già chi abita qui non ci piace tanto, anche se poi magari sono arabi cristiani, ma comunque non ci piacciono tanto, secondo la narrativa italiana. E se più, quindi, da un lato disumanizziamo e dall'altro non spieghiamo nemmeno la dinamica usando le parole giuste, perché bisogna un po' imbellettarla, che cosa si capisce? Ecco, questo è un elemento molto amareggiante, e devo dire, me lo scrivono in tanti, in effetti, da mesi, dicendo: guarda, non avevo capito esattamente quello che stava succedendo, o non avevo capito nulla di quello che stava succedendo. Non stiamo facendo un buon servizio, ci metto dentro, però la categoria a cui apparteniamo tutti dovremmo chiedere di meglio noi stessi.
Perdiamo, come si scrive un'ascoltatrice, il senso critico quando parliamo di Israele, spesso.
Sì, esatto. Esatto, il nome anche un po' invece di applicarlo lo perdiamo.
Bene,
io ringrazio
Marco Magnano, naturalmente quando passerai dalle nostre parti ti invitiamo qui in studio a chiacchierare insieme, ti disturberemo se lo vorrai ancora nelle prossime settimane, perché la situazione chiaramente è in costante evoluzione. Ricordo anche il bellissimo podcast di Marco che si chiama Occhi Aperti su Gaza, che trovate sulle principali piattaforme di podcasting. Grazie Marco, alla prossima allora.
Grazie.
Un grande abbraccio,
grazie,
buon lavoro.
Ciao,
grazie. Ci fermiamo un attimo per la pubblicità, torniamo fra pochissimo.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.